cultura che non ti aspetti.
È una buona sera, bentrovati da Natascia Fioretti. Che meraviglia, è venerdì, ce l'abbiamo fatta. Domani è Ferragosto, se poi arriva anche la pioggia, siamo a cavallo. Questa sera parleremo della regola 3-30-300, regola che ci aiuta a capire se la zona dove abitiamo, dove andremo ad abitare, è abbastanza fresca in tempi canicolari come questi e come quelli che verranno. Ma questa sera qui a K parleremo anche soprattutto di letteratura, di grande letteratura al femminile. Lo faremo subito in apertura tra poco, ricordando l'unica donna italiana, premio Nobel per la letteratura e seconda donna al mondo a riceverlo, Grazia Deledda. Lei fu insignita del prestigioso riconoscimento proprio 100 anni fa, mentre domani, 15 agosto, sono 90 anni dalla morte. E poi avremo anche il piacere questa sera di raccontarvi una piccola opera inedita di Virginia Woolf, appena uscita per Feltrinelli, dal titolo Vita di Violet. La traduzione e la prefazione sono firmate da Nadia Fusini, che con la sua contagiosa passione ci dirà dell'opera e dell'autrice. Io ringrazio la collega Elisa Rossello, che questa settimana ha lavorato con me alla trasmissione. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp, lo 079 382 6765. Scriveteci, mandateci i vostri messaggi. Noi iniziamo, come sempre, dando spazio alla musica, anche qui con una voce al femminile, una voce giovane e grintosa, una giovane napoletana, quella della Nina, con la sua figlia Da Tempesta.
Perché sono nata femmina, perché sono nata, c'è sta chi mi può prendere, chi mi può insurata. So figlia da tempesta e non mi può incatenà, facita ma passa, facita ma passa. Nuanda fa paura, 38 è mazzata, a botte manganiella, musica e cagnata. Battimmo che tamburo, mo facimmo la sentì, chi non voleva sentire mo è ricchiata rapì.
Cento anni fa Grazia Deledda fu insignita del premio Nobel per la letteratura e domani, 15 agosto, sono 90 anni dalla sua scomparsa. Scrittrice italiana, nata a Nuoro il 28 settembre del 1871, figlia di un ricco imprenditore, appassionata sin da giovanissima di letteratura e poesia, tra vita privata e professionale è stata una precorritrice dei tempi, una donna rivoluzionaria per quanto fu emancipata e libera. Noi vogliamo ricordarla con chi ne conosce bene sia la figura, la donna e soprattutto la scrittrice, ma anche la terra dalla quale proviene. Io saluto subito il nostro ospite Marcello Fois, ben trovato, buonasera.
Salve a tutti, buonasera.
Allora, lei è scrittore, sceneggiatore, nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi. Noi ricordiamo il premio Italo Calvino, il premio Scerbanenko, è stato finalista del premio Strega e del premio Campiello. Il suo ultimo romanzo, Ricordo Sangue del Cielo, è uscito per il Maestrale, mentre per Einaudi è in uscita la sua raccolta di poesie Ogni cosa vede noi. E soprattutto lei è conterraneo, concittadino di Grazia Deledda. Nel 2016 le ha dedicato un romanzo dal titolo Quasi Grazia, che nel 2025 è diventato un film. Marcello Fois, subito un'apertura, una domanda precisa. Abbiamo detto, l'unica donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura. Due importanti anniversari cadono quest'anno, ma Grazia Deledda viene, come dire, ricordata, adeguatamente ricordata, ecco, per la sua importanza di scrittrice, per la sua figura e insomma per questo premio così importante che appunto è stata l'unica donna a ricevere in Italia.
Beh, guarda, il punto della Deledda è sostanzialmente il problema che anche in Italia è considerata una scrittrice straniera. Ed è stata considerata una scrittrice straniera in una stagione in cui la Sardegna era, come dire, il territorio davvero più estremo dell'impero. Di lì a poco avrebbero arruolato i soldati per la Prima Guerra Mondiale in Sardegna. E quindi, insomma, bisogna inquadrarla in questo sistema, un sistema totalmente maschile, dove invece, come dire, una ragazza dell'estrema periferia, come abbiamo detto, a un certo punto della sua vita si trova davanti al re di Svezia a ricevere il premio Nobel. Com'è successo questo? Cioè, questo strano incidente Deledda, che è molto, no? Che è una cosa abbastanza non. Capito? E quindi bisogna partire da lì, bisogna partire dal fatto che lei è riuscita in un posto dove non c'erano opportunità e soprattutto in un posto dove riuscivano gli uomini.
Sì, tra l'altro Luigi Pirandello ne scriveva il Corriere della Sera questa settimana. Disse, insomma, pensava che Grazia Deledda fosse troppo brutta per essere quel genio della scrittura che ritenevano
Sì.
dalle parti di Stoccolma, no? Per dire, ecco quale
Sì.
poi era il riconoscimento da parte dei suoi colleghi allora. Ma Marcello Fois, io dicevo, lei ha scritto questo romanzo sulla Deledda che mette in luce tre momenti particolari della sua vita. Diceva, comunque, diventata scrittrice in un contesto maschilista, fortemente maschilista. È vero però anche che anche nel suo matrimonio. In realtà poi è stata una donna estremamente moderna, forse anche perché insomma il marito stesso della Deledda lo era.
Beh, anche lì, la relazione tra Deledda e Maldesani è stata una relazione completamente perturbante rispetto alla stagione in cui è avvenuta. Cioè, la Deledda ha in pratica inanellato una serie di faccende impossibili che a un certo punto l'hanno resa una specie di marziana, ecco, per intenderci. E questo mi ha fatto una donna del tutto particolare sotto certi aspetti, per certe società, per esempio la società scandinava e così via, era in qualche modo una possibilità, un'evenienza del mondo circostante. Per gli italiani era una marziana totale, anche da un punto di vista coniugale. E quando lei sposa Maldesani abbandona il suo lavoro, si dedica alla carriera della moglie e ne fa veramente un gioiello. Cioè, Maldesani lavora straordinariamente bene. Probabilmente, non so, è il primo agente letterario ufficiale che abbia la letteratura italiana. E questo chiaramente fa andare nei matti di Pirandello, è un modello completamente diverso dal suo. Cioè, quindi un modello macista, un modello, no?
Certo.
Lo scrivo nell'articolo, cioè Pirandello è la dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che anche i geni possono essere delle persone di poco conto, insomma.
Senta, Marcello Foes, arrivando alla scrittura di Grazia Deledda, noi non abbiamo tantissimo tempo stasera, ma due o tre elementi vogliamo ancora metterli in luce. Grazia Deledda raccontava della sua terra, della sua gente, sempre stata associata e iscritta alla corrente letteraria del verismo, quella che Luigi Capuana definì la poesia del vero. E dunque nelle sue opere c'è un'attenzione per la realtà sociale, per gli ambienti popolari e rurali. Ma era solo questa la scrittura di Grazia Deledda, o nelle sue opere c'era altro, c'era di più?
Ah, guardi, è completamente una versione, come dire, è una versione che è costruita appunto per l'esclusione dal campo della Deledda. Intanto Deledda non è una verista, è piuttosto, come dire, una modernista, si sarebbe detto, da un punto di vista letterario. È molto più vicina, per intenderci, ha fatto Macondi e quant'altro prima di García Márquez. Quindi, insomma, e quindi questo è abbastanza interessante, capisci? Cioè, il problema dell'idea è che adesso bisogna prenderla e ristrutturarla rispetto alla storia di questo paese. Ma non è solo Deledda che ha bisogno di questo, eh? Cioè in Italia ufficialmente per il canone ministeriale le donne non hanno proprio scritto,
Certo.
non ci sono. Quindi Aleramo, Serao, faccio un elenco lunghissimo nel mio articolo. E quindi ecco,
C'è un lavoro profondo
io
da fare, insomma, lei intende
Sì, c'è un
e
lavoro profondo, totale, anche da parte direi dell'Accademia locale, eh? Anche i sardi si sono vergognati della Deledda. Quindi, insomma, in qualche modo bisogna assolutamente provvedere. Ecco, secondo me adesso siamo arrivati alla fase in cui si rilegge, si ricostruisce e si riposiziona.
in cui si legge, si ricostruisce, si riposiziona. E Marcello Foes, ancora in chiusura, se dovessimo, insomma, le opere della Deledda importanti sono diverse, ce n'è una che la consacra al successo e quella che le fa vincere il Nobel, quale delle due lei sceglie per, come dire, rappresentare, ecco, diciamo, maggiormente la scrittura e la statura
Ah,
letteraria
delle tre
anche?
fasi, diciamo.
Sì.
Ah, guardi, sono tre fasi abbastanza riunite. Io ho scritto Quasi Grazia, che è un romanzo in forma teatrale, per Michela Murgia, intanto. Questo va detto perché non è così secondaria la cosa. È perché volevo raccontare Deledda non in maniera accademica, in maniera così paludata. Ma mi piaceva l'idea di raccontarla vivente, cioè di portarla in giro in carne ed ossa. E quindi mi sono chiesto chi è che può in qualche modo no, rappresentare la Deledda, cioè rappresentarla fisicamente, però, oltre che mentalmente, perché voglio dire. Noi scrittori sardi abbiamo molte cose in comune col curriculum, diciamo, di Grazia. E quindi ho chiamato Michela e gli ho detto: Senti, Michi, dobbiamo fare questa cosa qua. E gli ho detto: Se la fai tu, io vado avanti. E lei mi ha detto: Va bene, facciamola. Infatti è un progetto, è un metaprogetto, cioè è una scrittrice contemporanea che porta in scena la vita di una scrittrice apparentemente dimenticata, ma che noi riteniamo contemporanea. Questo è un po' il gioco di Quasi Grazia. Quindi le tre età sono tutte assolutamente intrecciate. L'abbandono, diciamo così, della propria terra, il lavoro per costituirsi come scrittore, per darsi una dignità, e poi c'è il punto del c'è il punto del di come si affronta la morte.
come si affronta la morte. Allora, noi intanto diciamo a chi ci ascolta che è in uscita questo weekend, questo fine settimana, il supplemento La Lettura, e sulla lettura si troverà il testo di Marcello Fois proprio in apertura del numero, un numero quindi dedicato a Grazia Deledda per questo importante anniversario, lo dicevamo, 100 anni dal premio Nobel, 90 anni dalla sua morte, una scrittrice italiana così importante che però Fois, come ci diceva lei, insomma, va ripresa, ristrutturata e riraccontata. Secondo un'altra, dandoci un'altra narrazione, una narrazione diversa da quella che ci è arrivata oggi, noi ci fermiamo qui, ma magari avremo occasione di tornarci in un altro momento, perché è sicuramente una figura che merita di essere ulteriormente approfondita. Intanto grazie per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie a voi.
A presto.
Grazie davvero.
On avait le soleil, un éternel été, les yeux pleins de promesses et le cœur à chanter. J'ai choisi la vie belle de celle qu'on ne regrette jamais, ma guitare et mes frères, sur tes lèvres un baiser.
Au feu qui nous habite, à la tombée du jour, aux braises qui crépitent et réchauffent tous les gens autour. Au feu qui nous habite, brûlant jusqu'au matin, à nos cœurs qui palpitent, à nos mains dans la main.
Hasta la vida, la la la. Hasta la vida, la la la. Hasta la vida, la la la. Hasta la vida.
J'irai toujours chanter les voyages et l'amour, j'irai toujours chanter pour tous les gens autour. Car le feu qui m'habite, que je ne comprends pas, animera toujours ma guitare et mes pas.
Et on fera des voyages qui n'iront nulle part, peu importe notre âge, il ne sera jamais trop tard. Pour marcher sans dessein, pour marcher coûte que coûte, peu importe la fin, l'important c'est la route.
Hasta la vida, la e la la. Hasta la vida, la e la la. Hasta la vida, la e la la. Hasta la vida.
Tous les cœurs perdus, à tout ce que l'on cherche,
tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on connaîtra peut-être.
Au croisé des chemins,
au croisé des regards,
à tous ceux de demain. Hasta la vida, hasta la vida.
Le Jeux de la Tête con la loro Hasta la Vida, che ci hanno portati al nostro appuntamento con gli Anacardi. E noi qui a K nel corso di questo mese abbiamo diverse volte raccontato un po' gli appuntamenti del Bistrò Teatro Paravento, che si prepara ad arrivare alla settimana conclusiva, o comunque è arrivato alla settimana conclusiva di una stagione, di un'edizione che ha visto esibirsi nel giardino del Teatro Paravento, appunto, dal 5 al 15 agosto, artisti provenienti da 4 continenti, spaziando dal folk al rock, dalla canzone d'autore al jazz. Noi vogliamo fare il punto e anticiparvi anche gli ultimi 2 appuntamenti in cartellone. Per farlo abbiamo in diretta collegato con noi Michel Ange Rafael Sinfuoco del Teatro Paravento. Buonasera, ben ritrovato.
Buonasera, grazie, buonasera a tutti.
Allora, Michelangelo, iniziamo a fare il punto di questa stagione. Come è andata fin qui?
Sì, molto bene. Non è un modo di dire soltanto, perché spesso le analisi sono sempre positive. No, racconto la verità. Siamo partiti con quest'estate molto bene, malgrado il caldo. Già con il teatro, il festival di teatro che precede questa nostra attività durante il festival di cinema, e adesso il Bistrò Teatro Paravento, le serate piene, la musica, insomma tutti i gruppi di grande valore hanno divertito, hanno fatto ballare, credo che ci sono, che c'è un pubblico locarnese o festivalieri che visitano il luogo veramente molto contenti, e che ci fanno, lo devo dire così, forse un po' modesto, ma che ci fanno molti complimenti, sì, ecco.
Ed è bene dirlo, e noi infatti, lo dicevo prima, abbiamo raccontato alcuni appuntamenti soprattutto del Festival del Teatro, e ci piaceva però appunto adesso fare un po', raccontare, ecco, come è andata anche la stagione, questa parentesi musicale, e guardare anche ai due appuntamenti, se non sbaglio sono due quelli che ancora sono in cartellone, giusto?
Sì, giusto. Questa sera alle 21:30 c'è il gruppo Sonason Reggae. Per noi è molto importante perché è un gruppo che già diverse volte si è esibito da noi, e ottenendo grande successo, la gente lo richiede praticamente ogni anno, e perciò ci fa piacere il fatto di creare delle relazioni con dei musicisti, con dei gruppi musicali. Ecco, e questa sera mi sentite ancora?
Sì, sì. Pronto? Noi sentiamo benissimo.
D'accordo, sì, bene. Parlando di musica, era sparito il suono, mi sembrava. Bene, niente, la musica reggae di questa sera, con certe sonorità anche più moderne, ma sempre con la radice nel reggae. Il leader, che lo conosciamo molto bene, che è il Ticino, lo conosce molto bene, è Tom Mainardi, voce, tastiera, poi Samuel Sennheiser alla chitarra, Moreno Cummins alla tastiera, Alessandro Sanella basso, Simone Margaroli batteria, Alessandro De Sipio alla tromba e Olmo Antesana al sax, Giordana e Michele ai cori. Veramente una serata per divertirsi, sentire buona musica. Questa sera.
E poi domani c'è il gran finale, giusto? Domani gran 15 agosto.
Finale. Sì, sì, come anche il Festival del Cinema. Il Festival del Cinema marca una stagione, non marca soltanto la fine del Festival del Cinema, ma marca anche tutto il periodo delle grandi attività locarnesi. Perciò mi permetto di dire che spostarlo in un'altra data, non so, bisognerebbe pensarci bene. Comunque, questo è un altro argomento. E adesso, venendo alla serata di domani, un altro gruppo che conosciamo molto bene, è che il pubblico ticinese in generale conosce molto bene, anche loro diverse volte sono stati da noi al Bistrò Teatro Paravento, e la Combi, che fa musica latinoamericana. Loro si presentano dicendo che hanno un percorso musicale da Buenos Aires fino a Cuba. E, beh, loro sono Mattias Brito, Riccardo Torres al percussione, Juan Sonderegger anche percussione, Guido De Seo alla tastiera, Cec Rezonico al basso e Olmo Antesana, ancora una volta lo ritroviamo, ai fiati. Ecco, è sicuramente molto festoso, molto allegro, un momento interessante da vivere, e veramente una chiusura come si deve di questo Bistrò Paravento, con i 44 anni di vita del Teatro Paravento, e fino all'anno prossimo, quando avremo 45 anni di esistenza.
E intanto ancora una segnalazione, magari durante l'orario di apertura è visitabile anche una mostra, è giusto, Michelangelo Sinfuoco?
Sì, questa mostra che tocca appunto l'Africa, molto interessante questo lavoro che fa una fondazione, e ci sono le testimonianze tramite queste foto di sostegno ad alcune iniziative africane. Devo dire che il concerto di domani sarà preceduto, questo una novità, mi stavo dimenticando, anche di Romeo Taddei, figlio di Claudio Taddei, anche lui un grande cantautore molto noto. Romeo Taddei che farà un'introduzione cantando alcuni brani di suo padre e anche alcune sue composizioni. E infatti lui sta avendo molto successo in Uruguay, è veramente un ragazzo che sicuramente si parlerà parecchio di lui in un futuro anche, credo, vicino. Sì.
Allora, l'appuntamento per stasera e per domani al Bistrò Teatro Paravento, c'è anche naturalmente il programma completo consultabile online. Noi ringraziamo Miguel Ángel Sinfueco per essere stato con noi, ma soprattutto le auguriamo a lei e a tutto il pubblico che accorrerà due splendide serate e una meravigliosa chiusura domani. Grazie.
Grazie a voi.
Del gruppo algerino Imar Han con la loro Derar Han Nulinin, tratta dall'album Essam del 2026.
A first took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to pull the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, hey, listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.
The buzzard told the monkey, you are choking me. Release your hold, I'll set you free. The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said,
your story's touching, but it sounds like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.
But it sounds like a lie.
Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and do right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow.
Straighten Up and Fly Right era Lyle Lovett con questo brano di Nat King Cole cantato da Lyle Lovett estratto dall'album 12 of June del 2022 di questo cantante americano che ci ha riportati qui in studio. Una buonasera, bentrovati qui Natascia Fioretti al microfono con voi questa sera. Saremo insieme ancora fino alle 18:30 ed è arrivato il momento di ascoltare il nostro consiglio di lettura di oggi. Io così ho un po' ribattezzato questo spazio nel quale vi proponiamo delle pillole, delle recensioni che sono andate in onda nel programma dedicato ai libri Nero su Bianco, che torna per la sua nuova stagione televisiva a settembre. Questa sera torniamo a parlare di fumetti, di fumetto europeo, e con chi possiamo farlo se non con il nostro Michele Serra.
È già evidente che è un libro che ha un aspetto molto europeo. Nel senso che ormai l'idea di fumetto europeo in libreria, ma lo stereotipo se volete, è questa qui. Un romanzo di sentimenti umani, di eleganza grafica, di colori acquerellati e di mezze tinte. E Alfred, che è un autore francese di Grenoble, è un maestro di questa eleganza europea. E qui è al terzo libro di una trilogia ambientata in Italia, con la quale il primo libro ha vinto il premio più importante al Festival di Angoulême qualche anno fa. Ho detto una trilogia ambientata in Italia, ma sarebbe meglio dire Sud Italia, e se vogliamo anche un Sud un po' stereotipato e da cartolina, però in senso positivo. Qui siamo in un albergo elegante, vecchio ma pieno di fascino, circondato da un grande parco, dove piove un protagonista che sembra completamente fuori posto nei luoghi, nei tempi e anche con le persone di oggi. Per dire, quando lo vediamo apparire la prima volta, la prima cosa che fa è attaccarsi a un telefono a gettone. Non so neanche se esistano più, neanche nell'Italia del Sud. Questo lui, che è timido, goffo, troverà una lei solo apparentemente più capace di stare al mondo. E quindi la storia di questo senso è effettivamente tutta qui, solo la storia di un incontro. Però non è poco. Qui di banalità non ce ne sono, non ci sono quelle scene d'amore dove ti sembra di cominciare a sentire i violini in sottofondo, e questa non è Hollywood. Qua ci sono due personaggi che si avvicinano in modo un po' incerto e il gioco alla fine è vedere se questo incontro riesce. Ma è poi anche e soprattutto godersi il viaggio, e cioè godersi queste tavole meravigliose. Viene in mente che questa potrebbe essere una bella commedia romantica di cinema italiano come quelle che facevano negli anni 50, però con personaggi che sono quintessenzialmente del XXI secolo, che poi forse è una contraddizione, ma Alfred parla proprio di queste contraddizioni umane e quindi va bene così.
Alfred, le contraddizioni umane, il fumetto europeo raccontato da Michele Serra. Noi qui a K proseguiamo in musica con Luiana Brantes e la sua Enamorada.
E assim foi então nosso começo, teu olho safado quis prender o meu. Mão esquerda foi para aqui, direita foi para ali, e me deste assim primeiro para ser. Eu fui percebendo o teu olhar em mim, mas não quis saber, não quis me envolver. Eu bem que tentei escapar, mas não consegui. Levaste-me assim na brincadeira, levaste-me assim na brincadeira, levaste-me assim na brincadeira. E assim foi então nosso começo. Esquerda foi para aqui, direita foi para ali, e me desse assim primeiro abraço. Eu fui percebendo o teu olhar em mim, mas não quis saber, não quis me envolver. Eu bem que tentei escapar, mas não consegui fugir. Levaste-me assim na brincadeira, levaste-me assim na brincadeira. Na brincadeira, levaste-me assim na. Eu bem que tentei escapar, mas não consegui fugir. Levaste-me assim na brincadeira, levaste-me assim na brincadeira, levaste-me assim na brincadeira.
Ed era la voce del cantante, pianista e chitarrista inglese John Clary con la sua Been a Little Minute, tratta dall'album The Bywater Sessions del 2025. E intanto saluto anche Elena e Massimo che ci scrivono, e tra l'altro Massimo ci segnala, perché questa settimana abbiamo tanto parlato di clima, di caldo, del bisogno che abbiamo di più alberi in città, nei contesti urbani, e ci torneremo su questo argomento anche tra poco nei nostri pensieri in libertà. E Massimo mi segnalava questo articolo uscito sul Manifesto questa mattina: la pista da sci di plastica uccide l'Appennino lucano. In Basilicata 951 alberi abbattuti per fare spazio all'attrazione di 480 metri finanziata dallo Stato. In pratica, con fondi statali destinati all'inclusione sociale, in Basilicata si costruisce una pista da sci di plastica che appunto distrugge 951 alberi in un'area protetta Natura 2000, ignorando l'emergenza climatica e privilegiando un turismo artificiale e insostenibile. Noi continuiamo in musica con Andrew Reynolds and Josh Gad e la loro Hello.
Hello, my name is Elder Price and I would like to share with you the most amazing book. Hello, my name is Elder Grant. It's a book about America a long, long time ago. It has so many awesome parts, you simply won't believe how much this book can change your life. Hello, my name is Elder Green. I would like to share with you this book of Jesus Christ. Hello, my name is Elder Young.
Hello,
did you know that Jesus lived here in the USA? You can read all about it now.
Hello,
in this nifty book, it's free, no, you don't have to pay.
Hello,
hello. My name is Elder Smith, and can I leave this book with you for you to just peruse?
Hello!
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 I'll just leave it here. It has a lot of information you can really use. Hello!
Hi!
My name is
Jesus Christ.
You have a lovely home.
Hello!
It's an amazing book.
Bonjour!
Hola!
Ni hao!
Me llamo Elder White.
Are these your kids?
This book gives you the secret to eternal life.
Sound good?
Eternal life.
With Jesus Christ.
It's super fun.
Hello.
And if you let us in, we'll show you how it can be done.
No thanks.
You sure?
Oh, well.
That's fine.
Goodbye.
Have fun in hell.
Hey, now.
You simply won't believe how much this book will change. This book will change your mind.
Change your life.
This book will change your life.
Hello, would you like to change religions? I have a free book written by Jesus.
No, no, Elder Cunningham. That's not how we do it. You're making things up again. Just stick to the approved dialogue. Elder, show it!
Hello!
Hello!
My name is
Elder Cunningham!
And we would like to share with you this book of Jesus Christ.
Hello!
Hello!
Sure. Hi-ho!
Just take this book!
It's free!
For you and me!
See, you simply won't believe how much this book will change this book.
Hello.
Will change this book.
Hello.
Change your life. So you.
Potremmo definirlo un evergreen qui a Rete 2 perché lo ascoltiamo spesso. Hello di Andrew Reynolds and Josh Gad, tratto dal musical The Book of Mormon del 2011, questo libretto, musica e testi di Trey Parker, Robert Lopez e Matt Stone, noti per la serie televisiva satirica South Park. 17:48 minuti, noi andiamo con i pensieri in libertà.
Yeah.
E E torniamo a parlare di alberi. In questi giorni, quando la mattina arriviamo in redazione, prima di tutto devo dire ci raccontiamo chi è riuscito a dormire, quanto è riuscito a dormire, quanti gradi c'erano, a che potenza andava il ventilatore. Io stamani alle 3, ve lo dico, ho rinunciato e sono venuta direttamente in ufficio. Di questi tempi, se non altro, ci si accorge ancora di più di quanto sia bello fare il lavoro che piace e per di più in un luogo con l'aria condizionata. Ma ci rendiamo anche conto se viviamo in una zona fresca o calda. Un'amica di Torricella alle 7 in punto di sera sulla sua veranda gode di una splendida arietta fresca che scende dalla montagna. Stessa cosa in veranda da un amico a Sala Capriasca, magari non rinfresca così presto, ma di notte la temperatura riesce ad essere vivibile. A Pianezzo in Valmorubbia stamani alle 3 c'erano 28 gradi. Dunque, se non era un criterio, è bene che lo diventi. Per chi sta scegliendo, sceglierà a casa. Ce lo dice un articolo del Tagesanzeiger di 2 giorni fa e cito: il più importante sistema di climatizzazione naturale di una città è costituito dai flussi di aria fresca. Nei boschi, sui prati, nei campi si forma aria fresca. Quando il sole tramonta, l'aria più fredda scende durante la notte e fluisce verso le aree abitate. Quanto meglio sono collegati tra loro parchi, fiumi e torrenti, tanto più efficiente diventa questo ricambio d'aria attraverso i venti locali. E dal punto di vista topografico, ci dice il Taghi, molte città svizzere fortunatamente sono situate in posizioni ideali. Le colline boscose agiscono come veri e propri impianti di raffreddamento naturali. Dal Taghi a Vanity Fair leggiamo, e qui un altro indizio a proposito della scelta di una casa o di dove andare a vivere, leggiamo su Vanity Fair che per decidere dove andare ad abitare c'è l'infallibile regola del 3-30-300. Un semplice calcolo che ci permette di capire se l'area interessata o che ci interessa è abbastanza verde e abbastanza fresca. Allora, un calcolo ideato dal professor Cecil Konich Nendicic del Nature Based Solution Institute. La regola del 3-30-300 è basata su un semplicissimo ragionamento, per cui ognuno di noi dovrebbe vedere nel luogo in cui vorrebbe abitare o abita, affinché sia un luogo ideale, dovrebbe vedere almeno 3 alberi dalla propria abitazione. Quindi guardate bene dalle finestre. Dovrebbe vivere in un quartiere la cui estensione sia ombreggiata almeno al 30% dalle chiome arboree e abitare a non più di 300 metri da un'area verde pubblica come un parco. Ecco qui la regola del 3-30-300. Il Tag invece, con un tool in questi giorni, uno strumento interattivo, ci permette sul suo sito, mappa alla mano, di scoprire quanti gradi percepiti ci sono in diverse città svizzere. L'articolo lo potete trovare sul sito, si intitola "So heiß ist es in Ihrem Quartier am Tag und in der Nacht". Nel vostro quartiere di notte e di giorno fa caldo, così fa questo caldo, c'è questa temperatura percepita. Sono diversi cantoni interessati, tante le città, si può immettere, ci sono le cartine, ma si può immettere anche semplicemente l'indirizzo che ci interessa e subito possiamo vedere la temperatura percepita attorno all'edificio, per esempio Zurigo o anche Ginevra o anche Berna. Non c'è il canton Ticino, ma se ad esempio siete diretti questo weekend a Zurigo al Zürcher Theaterspektakel e volete pernottare, potete scoprire quali angoli della città sono più freschi per dormire meglio la notte. Fatto sta che ormai da qualche anno il tema delle isole di calore e del surriscaldamento della città è diventato attuale, eppure noi continuiamo imperterriti a costruire, gettare colate di asfalto, a tagliare alberi. Lo leggevamo prima, leggevamo il caso della Basilicata sul manifesto, e a far scomparire i prati. E quando poi arriviamo a soffrire una settimana via l'altra di canicola senza mai vedere la fine, qual è la nostra soluzione ultima? Ma mettiamo un bel condizionatore in casa. Ma vivere dentro 4 mura mentre fuori tutto muore non è la soluzione. Dice bene Michele Razzetti in questo suo articolo su Vanity Fair, seguendo il ragionamento del professor Cecil Konjigencik e del suo calcolo 3-30-300. Dice: le città devono convertirsi ad una maggiore democrazia arborea e abbandonare la tirannia dell'asfalto e del mattone.
We'll be right back.
Era il gruppo inglese The Jam con questa Town Called Malice, brano tratto dall'album The Gift del 1982. Sono le 17:56 minuti qui a K. Noi alle 18 ci arriviamo con Gogo Penguin e la loro Fallowfield Loops e poi parleremo di Virginia Woolf.
Thank you.
18 e un minuto e noi vogliamo parlare di Virginia Woolf e noi vogliamo farlo con la nostra ospite questa sera, Nadia Fusini, che subito accolgo e saluto. Buonasera, ben ritrovata qui sulla nostra Rete 2.
Grazie molte, grazie.
Allora, Nadia Fusini la conosciamo, spesso nostra ospite, la sua materia, la sua passione sono la letteratura inglese, ma Virginia Woolf sicuramente è uno dei suori grandissimi amori. Ricordo, Nadia Fusini è anglista, traduttrice, scrittrice, appunto appassionata, studiosa e traduttrice di Virginia Woolf, è fondatrice presidente dell'Italian Virginia Woolf Society e noi vogliamo parlare con lei questa sera di un nuovo volume, un inedito che è appena uscito per Feltrinelli dal titolo Vita di Violet. Nadia Fusini, iniziamo col dire che noi nel raccontare questo libro, poi lei ci dirà in che cosa consiste, commettiamo un piccolo tradimento, ecco, diciamo così.
esatto, facciamo le guardone,
ecco.
Nel senso che questo testo lei non voleva assolutamente che fosse pubblicato, l'aveva scritto per questa che è una delle donne di cui si innamora giovanissima, rivela qui con assoluta ingenuità e semplicità questa attrazione sentimentale, ma tutto, cioè proprio la passione vitale che sente per questa donna che è molto protettiva con lei e che è, diciamo, un po' un sostituto. Virginia perde la madre molto presto, poi perde anche la sorella che era la figlia del primo matrimonio della madre, e questi lutti sono un po' compensati da questa donna particolarissima che è un po' l'eredità della madre, anche se poi è molto diversa dalla madre questa donna, perché ci dobbiamo ricordare che Virginia Woolf, in questo caso siamo ancora quando lei è una ragazza, quindi Virginia Stephen, è molto anche molto ribelle alle convenzioni e ai conformismi di quella società tardo vittoriana in cui le capita di nascere. E quindi, per esempio, di questa Violet lei ama, adora proprio l'eccentricità, cioè non è una donna che si sposa, è una donna che mi sente?
Sì, la sentiamo, sì, benissimo.
È una donna che si costruisce lei una casa tutta per sé, no? Dopo Virginia si costruirà, ricorderete, una stanza tutta per sé. Ecco, ma comunque questa donna che la protegge in momenti molto tragici della sua vita, quando per esempio muore il padre, lei va a stare da Violet in questa casa tutta per sé che Violet si è costruita e lei la cura quando lei cerca di buttarsi dalla finestra perché ha una crisi molto psicotica, molto grave. Ecco, ma in questi tre racconti c'è una fantasia molto speciale di una ragazza giovanissima, per questi racconti sono di lei che è veramente giovane, e una ragazza giovanissima che ha una grande passione letteraria, nel senso che legge i libri, i romanzi che trova nella libreria del padre, che è un Leslie Stephen, che è molto un intellettuale molto conosciuto e molto apprezzato all'epoca. E per esempio c'è una cosa che emerge, che affiora in questi testi, che è Swift, no? Cioè questa donna che era effettivamente una donna molto alta, era più di 1,90, diventa una specie di, no, eroina alla Swift. Ecco, è molto bello anche questo, perché affiorano già delle fantasie che poi la rendono poi quella scrittrice che è una scrittrice anche perché ha letto tanta letteratura, e questo secondo me ci dovrebbe far rendere conto di quanto è importante nutrire la fantasia, quanto è importante leggere i romanzi, e questo forse un po' ce lo siamo scordato in questa epoca così visiva, no? Così radio, cinema, non so che cosa. Comunque no, è un testo molto, molto divertente. Certo, io spiego che un po' mi sono sentita appunto di avere così violato un desiderio di Virginia, che non voleva assolutamente che questi racconti vedessero la luce, perché non sono certamente il meglio che lei abbia scritto, assolutamente no, però sono interessanti, e a noi ci piacciono anche queste prove di balbettamento, no, da scrittrice quale lei, insomma. Per scrivere bisogna anche imparare a scrivere, no?
Certo, e poi per conoscere una scrittrice, un'autrice, bene anche conoscere le sue prime fasi, le sue prime prove, esatto, letterarie, fa parte anche questo del gioco. E Nadia Fusini, quindi, noi lo dicevamo, questo volume contiene tre favole eroico-comiche, potremmo anche definirle, magari di questo ci dirà ancora qualcosa, ma ci tenevo a dire che intanto lei l'ha tradotto dall'inglese e poi ne ha curato la prefazione. Queste erano due cose che ancora non avevo detto, e poi anche che Galeotto, nel rapporto tra Virginia e Violet, fu un calamaio di porcellana.
Esatto, è vero, perché effettivamente quando lei poi con i fratelli e con Vanessa si spostano dalla casa paterna nel quartiere bene, super bene, tipo Parioli, diciamo, a Roma, si spostano da South Kensington a in questo nuovo luogo che era allora molto, molto, molto criticato, perché c'erano insomma ladri, cioè c'era la povera gente, diciamo. Ecco, quando loro arrivano a Bloomsbury, lei e Violet, Virginia arriva nella nuova casa e pensa tra sé: se certo non ho neppure i soldi per comprarmi un calamaio, e invece lo trova lì, gliel'ha regalato Violet. Ecco, questo maternage di Violet è molto tenero e molto interessante, e si capisce che è una particolare forma di attenzione dell'amore saffico, come lo chiama Virginia. Virginia, questo termine molto divertente di chiamare saffico, no? L'amore omosessuale tra donne, lesbico, ed è saffico nel senso che c'è appunto dietro questa grande eroina per Virginia Woolf, che è Saffo. Lei conosce, no, questa poetessa, sa di questa poetessa, noi sappiamo che lei adora il greco, no? Ecco, ed è una delle lingue, lei che non può andare a scuola perché è una femmina e quindi non può andare alle grandi scuole che costano tanti soldi e la famiglia non ce la fa a mantenere tutti i figli, però prende lezioni di greco perché quella lingua per lei è evidentemente fondamentale. E questa Violet, ecco, è proprio ha nei suoi confronti un maternage che è creativo, nel senso che custodisce la sua intelligenza, la sua creatività, le presenta appunto persone che poi le faranno scrivere degli articoli, eccetera. Ma soprattutto quello che funziona in questo amore tra donne è la fantasia, cioè lei, ecco, una cosa che consiglio a chi abbia interesse a questi motivi è di leggere le lettere che scambia con Violet. Sono lettere gustosissime, di una grande libertà mentale e sessuale e sentimentale, in cui lei appunto le dice: ti vorrei carezzare proprio lì, eccetera. Cioè è proprio molto, 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 molto libera la sua fantasia, e non c'è niente di morboso, c'è appunto l'amore che sente per una donna che la sa, le sa restituire quella passione della vita di cui poi lei è fatta, cioè Virginia, certo, ha una grande passione della vita, anche sì, se poi sappiamo se la toglie, diciamo.
Ma prima lei parlava della fantasia, cosa sarebbe in effetti l'amore senza fantasia? Allora io voglio ricordare, noi abbiamo raccontato Vita di Violet di Virginia Woolf, però questa edizione curata da Daniela Fusini, che è uscita per Feltrinelli, ci parla di Violet Dickinson, ci parla anche di Virginia prima che diventasse Virginia Woolf, quindi un libro da scoprire, una storia, anche una relazione tra Virginia e Violet pure da andare a scoprire. Oltre a questo libro, Nadia Fusini ci ha consigliato anche Le lettere, perché no? Nadia Fusini, come sempre è stato un piacere, grazie.
Grazie moltissimo Natascia, arrivederci.
I've lived a life to join you, and now only time will tell. Won't you take my hand when you are worried? Take my hand when you're alone. Take my hand and let me guide you. Take my hand and lead you on. By the dear father, put his car to the side of the road. Looked at his children with the tears in his eyes. Said life was too heavy load.
I wanna walk with you. I wanna talk with you. Lead me on.
E abbiamo aperto la nostra terza mezz'ora insieme qui a K parlando di Virginia Woolf con la nostra Nadia Fusini e poi adesso Ben Harper con Take My Hand. Cosa chiedere di più? Take My Hand, tratto dall'album There Will Be a Light del 2004, che segna la collaborazione fra il cantante californiano Ben Harper e il gruppo gospel Blind Boys of Alabama. 18 e 16 minuti, qui il tempo come sempre corre ed è il momento di proporvi un nostro momento musical terapeutico, sempre al microfono del nostro Sergio De Laurentiis. Questa sera protagonista è Giada Marsadri. Ascoltiamoli.
Adesso siamo arrivati a un appuntamento ormai abbastanza ricercato, insomma, dagli ascoltatori di Cap, perché è un bel momento di racconto, è il nostro spazio senza vergogne. Una personalità, insomma, svizzera, della Svizzera italiana, è chiamata a raccontare qualcosa del proprio passato attraverso le canzoni di cui in teoria si vergogna. Oggi abbiamo il piacere di accogliere una persona molto conosciuta, musicologa, giornalista, stata coordinatrice artistica di Lugano Musical Lac, attualmente la direttrice artistica del Noda BCVC di Sion, una sala da concerti, spazio polifunzionale inaugurato il 26 agosto dell'anno scorso. Abbiamo il piacere di ospitare Giada Marsadri. Benvenuta, buonasera Giada.
Grazie mille, buonasera, buonasera a voi.
Allora Giada, ti chiedo subito con che spirito hai intrapreso quest'opera, cioè come hai scelto questi brani?
Devo dirti la verità, io passo molto tempo anche in auto, tanto anche in treno, ma anche in auto per venire in Ticino, appunto dal nord delle Alpi, e mi sono chiesta qual è la canzone o il brano che ancora metto tutto volume, che canto a squarciagola, con un po' di vergogna magari, ma poi insomma vedremo che non c'è proprio da vergognarsi, e così mi sono venute in mente una canzone appunto di cui parleremo e alcuni brani che ascoltavo quando ero a Berlino, dove utilizzavo anche di più la bicicletta negli anni in cui ho studiato lì, e mi ricordo appunto che mettevo la musica a tutto volume, quindi diciamo dei ricordi un po' di giovinezza, di quando ero molto più giovane, e che ancora quando li sento passare alla radio, insomma da qualche parte, mi viene voglia di cantare e di alzare il volume.
Posso dirti che molti nostri ospiti hanno portato proprio questo tipo di immagine, questa voglia, insomma, in qualche modo irrefrenabile di cantare quella canzone, e allora ho dovuto scegliere. Questa era la sintesi di diversi nostri ospiti. Vogliamo parlare di questo primo brano? Perché non so nemmeno quanti lo conoscano, non è forse uno dei nomi più conosciuti. È un DJ tedesco. Perché l'hai scelto?
Allora, l'ho scelto appunto pensando a Berlino, perché Berlino, io ci sono stata per i miei studi in musicologia, quindi andavo soprattutto in realtà alla Filarmonia di Berlino ad ascoltare i Berliner Philharmoniker, no? Che si dice, e per me lo sono, l'orchestra migliore del mondo, quindi facevo una vita insomma non molto notturna, ero lì per gli studi, poi naturalmente ho scoperto però anche la vita notturna di Berlino, e per Berlino il suono di una città che ha fatto della notte una forma di identità culturale, no? Cioè tutto quello che succede la notte per Berlino fa parte della loro proprio anima artistica, e la qualità della musica di questo DJ per me è ipnotica, minimale, e racconta perfettamente la Berlino dopo la caduta del muro, questi spazi industriali meravigliosi trasformati in club, comunità temporanee che si creano attorno anche alla musica, un senso di libertà che è quasi fisica, che accompagna ancora la città in questi anni, e quindi insomma il DJ di cui parli è Kai Brenner, che è riuscito a portare la musica techno fuori dall'underground senza però tradire l'anima, ma è una musica insomma che si può ascoltare tranquillamente, penso che possa piacere anche ad un vasto pubblico, anche qui appunto sulle onde di Rete 2, l'ha trasformata in un linguaggio condiviso. Per me non è solo musica da ballare, è per quello che mi è sempre piaciuta, è una colonna sonora urbana, direi, fatta appunto per attraversare la città di notte in metropolitana, in bicicletta appunto a volte, come spesso accade a Berlino, con quella sensazione che è tipicamente berlinese di anonimato, ma anche di appartenere a qualcosa, no? Anche se appunto non conosci molte persone, ti sembra sempre di appartenere a qualcosa a Berlino. Poi Berlino è una città in cui le persone sono molto, si dicono molto fiere della loro città, e quindi è un po' la colonna sonora della città per me.
E quindi facciamo finta di essere da qualche parte, non so, Potsdamer Platz, no, dove volete, insomma, e ascoltiamo un po' di questa Aaron.
Thank you.
Come sta andando la passeggiata a Berlino, Giada? Ci
vedi? Ipnotica, bella, mi ci vedo. Poi adesso le temperature sono anche un po' alzate. Quindi se siamo in bicicletta va anche meglio.
Allora, ricordiamo, questo è Paul Kalkbrenner, DJ tedesco, Aaron, un pezzo del 2008. Il secondo brano, come definirlo questo secondo brano? Cioè, qual è la molla?
Cosa dici, nazional popolare?
Sì, ok, beh, siamo perfettamente in linea allora a questo punto, visto che
siamo in linea.
È la settimana di Sanremo, ma beh, questa è molto conosciuta. E non so nemmeno se davvero è il caso di dire ci vergogniamo di questo brano, però lo lascio dire a te, Giada.
No, allora, effettivamente, ma infatti di cosa ci vergogniamo? Di nulla, perché se poi la musica, i brani, le canzoni rappresentano un momento della nostra vita, rappresentano una generazione, è chiaro che non bisogna vergognarsi affatto. Per chi oggi ha 40 anni come me, l'universo degli 883, qui do un indizio, okay, era un po' uno specchio, no? Perché raccontava l'amicizia come centro del mondo. Io sono nata a Mendrisio, sono cresciuta insomma vicino alla frontiera, tra Chiasso, Morbio Inferiore, quindi raccontava i sogni grandi in contesti piccoli, l'idea che la vita sarebbe iniziata da lì a poco. Chiaro che musicalmente, se penso al lavoro che faccio oggi, no? Invitare orchestre con delle sinfonie, eccetera, è un po' molto diretto, senza grandi sofisticazioni, diciamo, ma con melodie, e qui parlo un po' di tutti i brani degli 883, pensate per essere proprio cantati insieme, appunto, come specchio di una generazione. E questo dettaglio per me è fondamentale, una musica che crea comunità. E infatti non sono la sola a volere cantare le loro canzoni a squarciagola, credo di essere in ottima compagnia.
Sì, credo proprio di sì.
Io penso che quello che mi piace molto degli 883 è che hanno legittimato una normalità, hanno trasformato la provincia, che in fondo anch'io ho vissuto, no? Non ero in provincia di Milano, ma comunque ho vissuto in una provincia, non ero a Lugano, ecco, ero in piccoli paesini, una provincia che era però un immaginario condiviso, hanno parlato una lingua semplice ma identitaria. E effettivamente hai ragione tu, non è una musica di vergognarsi, la colonna sonora di una generazione, quella di MTV, degli Walkman, delle prime libertà, che forse non ha bisogno neanche di spiegazioni. Ecco.
Sì, forse nemmeno addirittura di introduzione, perché immagino che qualcuno abbia capito dove stiamo andando a parare, visto che non abbiamo ancora dato il titolo, ma è il brano più famoso degli 883, un brano del 1992. Fa una certa impressione pensare che sono passati, facciamo sì, i calcoli, 34 anni. Ok, sono passati 34 anni da quando è uscito questo che è il loro più grande successo, con cui salutiamo anche Giada Marsari, che è stata gentilissima e si è messa a disposizione per giocare con noi in Senza Vergogna. Grazie ancora, Giada, buona
serata.
Grazie mille
a voi. Grazie per l'invito.
E adesso, naturalmente, ascoltiamo il pezzo scelto da Giada Marsari. Questa è Hanno ucciso l'uomo ragno, gli 883. Yeah.
stato, non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
E noi ce la siamo ascoltati fino alla fine. Hanno ucciso l'uomo ragno, l'883. Mi è subito venuto in mente anche il nuovo film Spider-Man Brand New Day con Tom Holland e Zendaya. Non si fa che parlare di questo negli ultimi giorni e nelle sale italiane è già uscito dal 29 luglio. Ma noi siamo arrivati anche in chiusura della nostra puntata di questa sera di K da Natascia Fioretti. Un grande grazie per essere stati con noi all'ascolto qui a K questa settimana, magari anche soltanto questa sera. Come sempre è stato un piacere. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto, uno splendido fine settimana, ci auguro che arrivi un po' di pioggia, che le temperature per la prossima settimana calino un po'. A risentirci presto, state bene.
K,